club. I paid in. I got a stamp on my skin. Main attraction, nearly dead on his feet. Black man rhythm with a white boy beat. They got him on milk and alcohol. They got him on milk and alcohol. Postosi quindi a sedere con garbo e con ordine, munse pecore e capre, e pose d'ognuna alle mamme i lattonzi. Fatta cagliare poi metà di quel candido latte, lo collocò, rappreso così, nei corbelli di giunco. L'altra metà la pose nei vasi e nei secchi per berlo, attingerlo di lì, la cena, a sua posta, innaffiarne.
Quello che avete appena sentito è il nono canto dell'Odissea, e il protagonista del racconto, intento a mungere il suo gregge, è Polifemo, il ciclope che Ulisse incontra nel suo lungo viaggio di ritorno dalla guerra di Troia e che Omero descrive come un mostro che greggi pasceva solo in disparte. Anche nell'isola di Ciclopi quindi si mungevano pecore e capre e si consumava un po' fresco e un po' cagliato quel candido liquido che già aveva un ruolo fondamentale nella civiltà umana ai tempi di Omero, e lo si faceva con una tale dedizione, un rispetto e una delicatezza che persino i personaggi più mostruosi e misantropi vengono descritti come intenti quasi in un rito sacro. Se ci mettiamo nei panni dei greci, stanchi e affamati, nascosti ad osservare la scena e per l'ennesima volta intrappolati dalla curiosità del loro condottiero, quel candido latte ci fa venire l'acquolina in bocca. È un alimento che sa di casa, un lusso nell'aspra vita del marinaio soldato che non vediamo l'ora di assaporare per sentirci subito meglio, più al sicuro, in un tiepido calore che ci avvolge e ci riporta per un istante tra le mura domestiche ormai dimenticate. Quando Omero scrive questi versi da qualche parte in Asia Minore tra l'VIII e il IX secolo prima di Cristo, il latte è già un alimento ampiamente diffuso nella cultura occidentale. Gli esseri umani hanno iniziato a consumarlo durante la rivoluzione neolitica, quando si sono accampati in modo stabile e hanno iniziato a coltivare la terra e allevare gli animali, non necessariamente in quest'ordine. Il consumo del latte, come molte scoperte umane, nasce probabilmente in modo indipendente in varie zone del pianeta. In Mesopotamia, più di 10.000 anni fa, qualcuno addomesticò il Bos primigenius, detto anche Uro, e iniziò a selezionarlo per la produzione di carne e come animale da lavoro, fino ad arrivare alle infinite razze bovine di oggi, e poi si accorse che il latte di questi animali, come quello di capre e pecore, poteva essere munto e bevuto, risultando particolarmente gradevole e nutriente. Antiche scodelle preistoriche, vecchie di 9.000 anni, hanno conservato tracce di grassi animali riconducibili al consumo del latte già in tempi remotissimi. Dall'Asia sud-occidentale il bestiame d'allevamento iniziò a diffondersi nell'Europa centrale e meridionale e solo dopo 3.000 anni in Scandinavia e nel sud dell'Asia. Le economie nomadi e pastorali, che si basavano prevalentemente o esclusivamente sugli animali domestici e sui loro prodotti, piuttosto che sulle coltivazioni, si svilupparono con lo spostamento degli agricoltori europei nella steppa pontico-caspica nel IV millennio a.C. e successivamente si diffusero in gran parte della steppa eurasiatica. In Africa poi non venivano munte solo capre, vacche e pecore, ma anche i cammelli. C'era però un grosso problema all'inizio. Il latte era buono, nutriente, ma faceva star male chi lo beveva. I nostri antenati dovettero pensare che era naturale. Bere il latte di una specie diversa non poteva che essere dannoso per gli esseri umani. Eppure in qualche modo le persone si adattarono al consumo del latte, sviluppando una variazione genetica che si diffuse soprattutto nei luoghi in cui il latte era un alimento diffuso e importante. Chi poteva digerire il latte, specialmente nei paesi freddi, aveva delle possibilità di sopravvivenza decisamente più alte di chi non poteva farlo. Il problema sta in un enzima, la lattasi, che tutti gli esseri umani producono alla nascita per poter essere allattati, ma che con lo svezzamento non viene più prodotto. In alcuni umani, però, la produzione della lattasi diventa persistente, ossia continua per tutta la vita. E questa evoluzione genetica fu la chiave per la sopravvivenza di interi popoli e la diffusione di un nuovo modo di alimentarsi, basato in larga parte sul latte e sui suoi derivati. Ötzi, l'uomo mummificato vissuto più di 5.000 anni fa, era intollerante al lattosio. Lo si è scoperto tramite l'analisi del suo DNA. Gli esseri umani ci misero millenni a sviluppare la persistenza della lattasi e non tutti si adattarono, solo quelli le cui economie alimentari erano più dipendenti dal latte, come la Scandinavia, il Medio Oriente e l'India nord-occidentale. In Europa, Russia e America del Nord, il tasso di intolleranza oggi è limitato al 30%, mentre in America del Sud e nell'Africa australe l'intolleranza raggiunge e supera il 90%. Insomma, il latte, come recitava la pubblicità di un altro liquido alimentare, è per molti, ma non per tutti. Il latte si conserva per poco tempo se non viene cagliato, acidificato, fermentato o comunque trasformato. Diventa imbevibile dopo pochi giorni, specie nei climi più caldi. Per questo motivo il consumo del latte rimase un fenomeno locale per millenni. A differenza di altri alimenti che potevano attraversare oceani e continenti, il latte andava bevuto a poca distanza dalla sua fonte di produzione, gli allevamenti di bestiame. Con l'industrializzazione e l'invenzione della ferrovia, le cose iniziarono a cambiare. Singole imprese ferroviarie iniziarono a trasportare il latte dalle zone rurali a Londra a partire dagli anni 40 e 50 del XIX secolo. Il primo caso fu probabilmente quando nel 1846 il St. Thomas Hospital di Southwark stipulò un contratto con fornitori di latte esterni a Londra per ricevere il latte su rotaia. La Great Western Railway fu una delle prime e più attive aziende che iniziarono a trasportare il latte a Londra da Maidenhead nel 1860, nonostante non mancassero le critiche a questa innovazione industriale che sembrava mettere a rischio l'immagine di sostanza pura, ma anche molto delicata, che il latte aveva assunto nei secoli. Il processo di trasformazione del latte da alimento naturale da consumare sul posto ad alimento industriale era iniziato. Facciamo un salto attraverso l'oceano e andiamo a New York City, dove nel XIX secolo la popolazione sta crescendo quasi al raddoppio ogni anno. Nel 1800 c'erano 60.000 persone, nel 1850 siamo arrivati a 590.000 residenti e la cifra è destinata a superare il milione nel 1860. Proprio in quegli anni, tra il 1850 e il 1860, cresce di conseguenza in modo esponenziale anche la richiesta di due liquidi alimentari importantissimi, il latte e il whisky. Se per le distillerie la materia prima è di facile trasporto e approvvigionamento, bastano acqua e cereali, per il latte il discorso è più complicato. Non ci sono grandi pascoli nella zona intorno a New York e anche con la ferrovia far arrivare il latte dalle lontane praterie in cui pascolano le mandrie è difficile e costoso, per non dire quasi impossibile. Eppure, dove c'è una forte domanda, il modo di soddisfarla si trova sempre e numerosi allevamenti di bovini iniziano a nascere tutto intorno alla città. Le donne di New York, specialmente nella classe media, hanno molti figli in questo periodo storico. L'America è la terra delle grandi opportunità e in quegli anni sembra davvero esserci spazio e lavoro per tutti. Ma molti bambini vuol dire anche una grande richiesta di latte, anche perché le donne della middle class newyorkese tendono a svezzare molto presto i propri bambini, vuoi per gli impegni sociali, vuoi per fenomeni culturali come l'uso dei corsetti, che riducono la produzione del latte, la scarsa salute delle madri e il fatto che l'allattamento sia visto come un'attività disdicevole e contraria alla pubblica decenza. Ma nella seconda metà dell'Ottocento, a New York ci si accorge anche di un'altra cosa terribile. I bambini muoiono a migliaia inspiegabilmente a causa di una dissenteria inarrestabile che li uccide uno dopo l'altro. Senza il lusso di una diagnostica avanzata, i medici faticano a identificare il colpevole. L'opinione pubblica avanza delle teorie, malattie nutrizionali e digestive come il colera infantum o il marasma infantile, per dare un nome all'epidemia, ma con poche prove a disposizione in una città che doveva crescere in fretta e aveva priorità industriali enormi, ai bambini morti si riservò poco più di un'alzata di spalle collettiva. D'altronde si viveva in un'epoca in cui i bambini, in particolare i neonati, muoiono spesso ed è una cosa più o meno accettata da tutti. Nel 1850 il tasso di mortalità infantile è più o meno lo stesso di quello dell'Impero Romano o del Medioevo, e cioè all'incirca un bambino su due muore prima di arrivare all'adolescenza. Ci sono naturalmente proteste e lamentele, ma gli interessi economici dietro questa faccenda sono giganteschi e vitali per il sostentamento e la crescita della città. Una urbanizzazione così rapida, con partenza da zero, non si era mai vista nella storia dell'umanità e i compromessi sottostanti dovevano per forza essere altrettanto enormi. Tutto questo fino al 1858, quando un intraprendente giornalista di nome Frank Leslie scrisse un articolo che cominciava così.
Per l'assassino di mezzanotte abbiamo la corda e la forca, per il rapinatore il penitenziario, ma per coloro che uccidono i nostri figli a migliaia non abbiamo né riprovazione né punizione. Non sono criminali penali, ma commercianti autorizzati, e anche se il loro traffico è letteralmente in vite umane, il governo sembra impotente o non vuole interferire.
Per mettersi sulle tracce di questo assassino misterioso, bisogna tornare indietro di qualche anno e seguire, anche in questo caso, le tracce di latte intorno alla città. New York, l'abbiamo già detto, era un luogo frenetico e affollato, ma prima della refrigerazione era difficile mantenere una quantità di latte sufficiente a soddisfare la crescente domanda. Curiosamente, nel 1853, gli annali riportano che ogni giorno arrivavano in città circa 90.000 litri di latte di mucca, ma in qualche modo ne venivano consegnati 120.000 litri. Da dove saltavano fuori quei 30.000 litri in più? I produttori di New York aggiungevano acqua per diluire il latte, in modo da poterne vendere di più, e poi agenti come la farina per addensare il prodotto. Ci sono persino testimonianze di cervella di mucca aggiunte al latte per dare al liquido un aspetto più naturale e cremoso. Ma l'avidità dei produttori non era mai soddisfatta e in assenza di qualsiasi normativa sul controllo alimentare la situazione degenerò sempre più fino ad arrivare allo swill milk, che potremmo tradurre all'incirca come latte di brodaglia. Le mucche venivano legate in stalle affollate vicino alle distillerie cittadine e alimentate con il pastone alcolico caldo che risultava come scarto della produzione del whisky. Come si può immaginare, non si trattava di una dieta ideale per questi animali, che venivano allevati in condizioni a dir poco orribili. Le mucche maltrattate si ammalavano a causa della dieta alcolica, i loro denti marcivano, le code si staccavano e il loro corpo era coperto di ulcere, ma continuavano a produrre una sostanza sporca e bluastra che non aveva l'aspetto del latte. In compenso, però, era 25 volte più abbondante del latte prodotto in condizioni normali. Dal momento che il prodotto risultante era troppo liquido e aveva un'innaturale tonalità bluastra, i venditori mescolavano additivi come gesso, farina, uova e una polvere bianca costituita da solfato di calcio, chiamata intonaco di Parigi, per ottenere un colore e una consistenza un po' più gradevoli. Alla fine degli anni 30 del XIX secolo, il latte prodotto con la brodaglia di scarto della produzione di whisky costituiva tra il 50 e l'80% di tutto il latte consumato nelle grandi città del nord-est americano. Un riformatore dei costumi, Robert Hartley, cercò di attirare l'attenzione su questo flagello negli anni 40 del XIX secolo. Pubblicò persino un rapporto che collegava il latte di brodaglia alla mortalità infantile. Ma le sue scoperte provocarono poche azioni concrete perché i newyorkesi dell'epoca amavano troppo l'alcol e diffidavano di Hartley perché ritenevano che il suo fosse più un modo per far chiudere le distillerie che per avere un latte commestibile. E mentre i newyorkesi amanti dei liquori si trovarono scettici sulle motivazioni di Harley, altri fattori impedirono ai suoi avvertimenti di prendere piede. I ricchi distillatori avevano un'influenza politica sui funzionari e godevano di un'assenza di regolamentazione governativa. Inoltre, i distributori di latte di brodaglia nascondevano mucche malate in baracche senza finestre e potevano facilmente ingannare il pubblico con etichette false che recitavano puro latte di campagna e altre diciture bucoliche e rassicuranti. Mettiamoci anche che la teoria dei germi e un concetto moderno di igiene non erano ancora stati accettati da tutti. I bambini morivano per un'altra serie infinita di malattie diverse, come la difterite e la tubercolosi, e non esisteva un sistema sanitario pubblico. Quindi era molto difficile stabilire e discriminare le cause per cui i bambini morivano. Morivano e basta. Quando nel 1858 l'Illustrated Newspaper di Frank Leslie si occupò del latte di brodaglia, riuscì a suscitare un'agitazione di massa grazie alle sue immagini potenti e al suo sensazionalismo. D'altronde Frank aveva lavorato come illustratore per il circo Barnum e sapeva come attirare l'attenzione del pubblico. Un vecchio articolo del Times documenta le origini della crociata di Leslie contro il latte adulterato. Quando si trovò alla sua porta delle bottiglie di latte disgustoso, lo fece analizzare e poi inviò i suoi reporter e disegnatori nelle stalle e nelle fabbriche. Qui i suoi reporter ritrassero, anche con disegni molto vividi e realistici, una situazione così scioccante che l'intera città alla sola parola latte si sentiva rivoltare lo stomaco. Leslie pubblicò annunci a tutta pagina sui giornali concorrenti. Lì pubblicizzò la sua serie di esposizioni sul latte di brodaglia con righe drammatiche come «Siete consapevoli del tipo di latte che state bevendo?». Pubblicò mappe precise che descrivevano gli angoli delle strade in cui si vendeva il latte di brodaglia e i caseifici in cui veniva prodotto. Incaricò i suoi illustratori di infiltrarsi nei siti di produzione e, oltre a descrivere nei dettagli le loro putride condizioni, ritrassero i lavoratori irlandesi del settore lattiero caseario in modo molto negativo, suscitando l'animosità contro gli immigrati e provocando a volte reazioni violente. Mentre la folla inferocita si radunava davanti alle porte dei caseifici, il consiglio comunale fu spinto a inviare una squadra di consiglieri della città di New York per un'ispezione, ma in modo molto sospetto fornì ai proprietari degli stabilimenti un preavviso, dando loro il tempo di ripulire a sufficienza le stalle malandate. Dopo audizioni e analisi chimiche inconcludenti, la maggioranza della commissione votò a favore del mantenimento del latte di brodaglia, raccomandando solo una migliore ventilazione delle stalle. Tre giorni dopo, Frank Leslie, furioso, pubblicò un'illustrazione che mostrava i politici che dipingevano di bianco le mucche malandate, con uno dei distillatori che infilava un sacchetto di denaro nella tasca dell'assessore Michael Tuomi. Tuomi era un burattino della Tammany Hall, un'organizzazione collegata con il Partito Democratico, con sede a New York e operante dal 1789 al 1967, che per decenni controllò le politiche della città, venendo spesso accusata di corruzione. Il politico si sarebbe poi guadagnato il soprannome di Swill Milk Tuomi o quello di Butcher Mike per i suoi sforzi di ostacolare le norme sanitarie. Michael Tuomi difese vigorosamente i distillatori durante tutto lo scandalo, mentre era incaricato di condurre le indagini del Board of Health. Il Frank Leslie Illustrated Newspaper sorvegliò la villa del proprietario della distilleria Bradis Johnson tra la 21esima e Broadway e riferì che nel corso delle indagini Tuomi fu osservato mentre faceva visite furtive a tarda notte. Tuomi assunse un ruolo centrale nelle indagini che seguirono e insieme ai colleghi consiglieri Harrison Reed e William Tucker protesse le latterie e trasformò le udienze in discussioni unilaterali volte a mettere in ridicolo i critici dei prodotti caseari e le autorità sanitarie competenti, arrivando persino a sostenere che il latte di brodaglia era in realtà altrettanto buono, addirittura migliore per i bambini rispetto al latte normale. Insieme a Reed e ad altri, Tuomi riuscì a bloccare qualsiasi indagine seria sulle latterie e ad ostacolare le richieste di riforma. Il Board of Health scagionò i distillatori, ma la protesta dell'opinione pubblica portò all'approvazione delle prime leggi sulla sicurezza alimentare sotto forma di regolamenti sul latte nel 1862. I predicatori e riformisti dei costumi, come Robert Hartley, si diedero da fare per riabilitare l'immagine di prodotto puro e salutare del latte, utilizzando i riferimenti biblici nei propri saggi e sermoni per fare appello alla comunità, dicendo che il consumo universale di latte poteva contribuire ad alleviare i peccati della società, la povertà e il consumo di alcol. Robert Hartley è stato il primo avvocato dei consumatori e sostenitore del latte degli Stati Uniti. Dopo essersi dimesso dal suo lavoro di direttore di fabbrica nella Mohawk Valley a New York, Hartley decise di trasferirsi a New York City per dedicare la sua vita all'adesione e alla creazione di molte delle principali organizzazioni di riforma della città, come la New York Temperance Society, la City Mission Tract Society e la New York Association for Improving the Condition of the Poor. Hartley fu il primo americano a sostenere con forza che il latte fosse l'alimento perfetto ed è in qualche modo responsabile del grande consumo di questo alimento da parte degli americani, anche durante l'adolescenza e l'età adulta. Quando vediamo, in un film americano, che uno dei protagonisti apre il frigorifero e beve un bicchierone di latte versandolo dalle caratteristiche bottiglie da mezzo gallone, dobbiamo pensare a Robert Hartley e alla sua campagna che inventò un modello alimentare che nel dopoguerra arriverà anche in Italia come parte dell'assimilazione culturale dagli Stati Uniti. Col tempo la questione del latte fu ulteriormente risolta quando nel 1906 il Congresso approvò il Pure Food and Drug Act, che impediva la produzione, la vendita o il trasporto di alimenti, droghe, medicinali e liquori adulterati o con marchio errato o velenosi o deleteri. Curiosamente, fino a quel momento non c'era negli Stati Uniti nessuna legge chiara per impedirlo. Nonostante l'avvento della pastorizzazione, che negli Stati Uniti faticò ad imporsi per i dubbi sollevati sul sapore e il potere nutrizionale del latte dopo il trattamento, nel 1908 i problemi relativi all'adulterazione del latte erano ancora talmente diffusi da attirare l'attenzione del presidente Theodore Roosevelt. Nel 1908 il suo consulente medico generale pubblicò un rapporto di 600 pagine che attribuiva la maggior parte delle morti infantili al latte impuro e sosteneva che la pastorizzazione era il modo migliore per affrontare la crisi della salute pubblica. Oggi il braccio di ferro tra il latte a basso costo e le varianti più naturali e salutari è diventato più che mai attuale. Se ne possono vedere le ombre nelle controversie sulle etichettature degli alimenti biologici e geneticamente modificati, così come nelle pratiche di molte aziende agricole e catene di fast food. Nel 2008 un fenomeno molto simile si è verificato in Cina. Lo scandalo ha coinvolto il latte e latte artificiale del gruppo Sanlu, insieme ad altri materiali e componenti alimentari adulterati con la melammina, una sostanza chimica che, inserita nella dieta degli animali, fa sì che i loro prodotti, latte, uova e carni, appaiano alle analisi più ricche di proteine, superando così più facilmente i test di controllo della qualità. Il consumo del latte adulterato con la melammina ha provocato calcoli renali e altri danni ai reni di 300.000 bambini, di cui 54.000 hanno dovuto essere ricoverati in ospedale. La morte di 6 bambini è stata ufficialmente ritenuta correlata al latte contaminato. Il governo cinese ha reso pubblico lo scandalo il 13 settembre. Dopo l'iniziale attenzione per Sanlu, ulteriori ispezioni governative hanno rivelato che anche i prodotti di altri 21 aziende erano contaminati, tra cui quelli di Arla Foods, Mengyu, Yili e Yashili. La contaminazione riguarda anche gli alimenti per animali domestici e i gatti, che hanno particolari problemi con le funzionalità renali, sono i più colpiti. In Cina l'ondata di questo scandalo è stata gigantesca. Enormi quantità di melammina venivano distribuite alle compagnie alimentari e dopo numerose indagini e arresti, nel 2010 il governo cinese si è dovuto arrendere e abbassare il livello minimo di proteine nei propri test alimentari per scoraggiare l'uso di melammina. No milk today, my lover's gone away. The bottle stands for blood, a symbol of the blood. No milk today, it seems a common sight. But people passing by don't know the reason why.
end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned a queen?
Nonostante le migliaia e migliaia di truffe e adulterazioni, il latte rimane uno degli elementi centrali dell'alimentazione umana e in qualche modo è entrato profondamente nella cultura popolare e persino nel linguaggio. È inutile piangere sul latte versato, si dice, sottintendendo quanto sia preziosa la risorsa che viene sprecata in quell'occasione. Se alziamo gli occhi al cielo nelle notti limpide, vediamo la striscia luminosa della nostra galassia e la chiamiamo Via Lattea, che secondo gli antichi greci si era formata dal latte di Era versato nel cosmo dopo che aveva strappato Eracle dal suo petto. Nella Bibbia la terra promessa è chiamata la terra di latte e miele e nel Corano è scritto: «E in vero dai vostri greggi trarrete un insegnamento, vi dissetiamo con quello che è nei loro visceri, un latte puro, delizioso per chi lo beve», mentre il Ramadan viene spezzato tradizionalmente con i due cibi per eccellenza, un bicchiere di latte e dei datteri. Persino la subcultura deviata dei suprematisti bianchi ha adottato il latte come simbolo della presunta purezza della razza meglio adattata al consumo di questo alimento, attingendo a simbologie antichissime che vedono nel latte il segno del contatto tra il cielo e la terra, la natura e l'umanità, e distorcendole nella visione faziosa delle proprie illusioni di superiorità. Eppure la storia del rapporto tra l'uomo e il latte è anche una storia di contraddizioni e conflitti, di sfruttamento, inganno e consumismo. Il latte è diventato un simbolo del bisogno dell'uomo di attingere alle risorse della natura in modo sempre più sproporzionato e insostenibile, ma con la cieca ingordigia di un neonato affamato. Il latte è diventato insieme simbolo di forza e di debolezza, di domanda e di offerta, e del complicato rapporto tra qualità e quantità. Narra una leggenda di un abate che, passando di fronte alle mucche, si inchinava sempre dicendo: «Con tutto il suo ingegno, l'uomo non ha ancora capito quello che per loro è banale, trasformare l'erba in latte». Chissà cosa direbbe l'abate della leggenda del lavoro della Remilk, l'azienda israeliana che in Danimarca sta producendo latte senza bisogno delle mucche, sulla base di un processo di modificazione genetica dei lieviti. Forse direbbe che siamo impazziti, o che stiamo andando contro le leggi della natura e di Dio, forse che quella roba non sarà mai buona come il latte naturale, non avrà mai lo stesso calore e non darà mai lo stesso conforto, che è l'ennesimo tentativo di ingannare la gente dandogli un surrogato del vero latte. Eppure anche questo è l'ennesimo segno di contraddizione nella storia del latte. E forse l'unico futuro di questo alimento, perché possa essere garantito sempre a tutti, sarà pagare il prezzo di allontanarsi sempre di più dalla natura proprio per poterla conservare con processi più sostenibili. Oggi che viviamo l'epoca della polarizzazione delle opinioni, c'è chi sostiene che il latte vada assolutamente evitato e chi lo ritiene un alimento fondamentale, chi pensa che il latte industriale sia pieno di pesticidi e germi patogeni e chi sostiene che il latte naturale sia rischioso per la salute perché meno controllato e verificato. Ancora oggi, come i greci nella caverna di Polifemo, osserviamo il candido latte appena munto nei secchi e restiamo lì a desiderarlo, non sapendo se correre il rischio di scatenare l'ira del ciclope o fuggire lontano dalle insidie che l'ambito liquido nasconde.
I keep drinking malted milk, trying to drive my blues away. I keep drinking malted milk, trying to drive my blues away. Baby, you're just as welcome to my loving as the flowers is in me. Malted milk. Keep rushing to my head. Malted milk, keep rushing to my head. And I have a funny, funny feeling when I'm t-
talking all out my head.
Grazie per averci ascoltato. Per comunicare con noi potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com o seguirci su Instagram, Telegram e Facebook. Io sono Alessandro e questo era Mirabilia. Alla prossima puntata!